Mercoledì scorso abbiamo già visto un po' di Atti 4. Dopo la guarigione di questo uomo che era zoppo per 40 anni, allora un amico si scatena contro gli apostoli, e come anche io ho visto sempre nell'opera di Dio, quando c'è un passo avanti, quando il Signore fa qualcosa, un amico subito, possiamo aspettare, cercherà di farci un bel frontale. Però anche qui a Montebellone io ho visto che noi facciamo due passi in avanti, magari un amico ci dà una bella bastonata e magari un po' facciamo così, però poi andiamo avanti, diciamo. Va sempre avanti l'opera di Dio. E quindi anche qui un amico ha cercato di spegnere questo fuoco, di spegnere la predicazione della parola. Un nemico non ha paura di niente al di fuori della predicazione della parola di Dio. Un nemico non vuole che la parola di Dio va fuori, perché Gesù ha detto: se conosceranno la verità, e la verità vi farà liberi. Quando la gente verrà a conoscenza della parola di Dio, verranno liberati di Satana. E quanti di voi eravate quando noi avevamo un locale a Biadene? Alcuni. Allora, noi avevamo questo locale a Biadene, tutto tranquillo, eravamo lì, non so, 2-3 mesi. Poi un giorno abbiamo deciso di mettere sulla porta un manifesto che era tutti i versetti della Bibbia. 2 giorni dopo il padrone ci ha cacciato, ha detto: voi dovete andare via, perché qualcuno si era offesa con questo versetto: io sono la porta, quello di Giovanni capitolo 10, diciamo. Si era offeso dalla parola di Dio perché ha questo effetto. E quindi in capitolo 4 vediamo che i farisei, i religiosi, hanno cercato di schiacciare, di chiudere la parola di Dio, ma grazie a Dio non sono stati capaci. Cominceremo a leggere, cominciamo in versetto 10, o no, in versetto 8. Allora Pietro, ripieno di Spirito Santo, disse a loro: capi dei popoli e anziani di Israele, se oggi noi siamo giudicati intorno ad un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere come egli è stato guarito, sia noto a tutti voi e tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di lui compare davanti a voi questo uomo completamente guarito. Questa è la pietra che è stata da voi edificatore rigettata e che è divenuta la testa di angolo. E in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato ai uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. È importante che per noi è molto chiaro questo. Il nome di Mohammed non salva. Noi sentiamo tanto sui giornali che l'Islam è una religione di pace. Quanti avete sentito questo? È una bugia più grande che mai esistito. Mohammed nel Corano ha detto di uccidere la gente, e lui con la stessa vita ha ucciso migliaia e migliaia di persone. La conquista dell'Islam, chi ha studiato la storia, non è stato con la predicazione del Corano, ma con la spada. Loro conquistavano con la spada paese e dicevano: Carlo, converti all'Islam o muori. Quindi non c'era scelta, e tutti i paesi islamici si sono convertiti in questo modo. E se tu vai lì, come io ho vissuto in Pakistan per quasi un anno, è ancora così. Nel Corano Mohammed, mi fa ridere anche, invitano questi musulmani su questi talk show e dicono: no, l'Islam è pace, l'Islam è tollerante. Ogni musulmano è giurato, si dice giurato, ha giurato dal profeta stesso che se un altro musulmano lascia la fede islamica, loro devono ucciderlo. Questo è scritto nel Corano. Se uno lascia la fede e diventa infedele per loro, gli altri musulmani devono ammazzarlo. Quindi questa è la tolleranza dell'Islam. Invece il cristianesimo, sì, è vero che dalla Chiesa Cattolica nelle crociate sono state fatte delle cose abominevoli, però il cristianesimo nel mondo, 99% delle conversioni, sono stati fatti attraverso la persuasione, cioè il Vangelo viene predicato e poi uno decide di convertirsi o no. E quindi è importante che sappiamo che non c'è un altro nome, è solo il nome di Gesù, non è Buddha, non è Mohammed. E per questo anche noi siamo chiamati che abbiamo paraocchi, che siamo fondamentalisti, ma non siamo noi che proclamiamo questo, è la parola di Dio. Dio ha detto in nessun altro nome, solo nel nome di Gesù gli uomini possono essere salvati. In versetto 13, ora essi visto la franchezza di Pietro e Giovanni, e avendo capito che erano uomini illetterati e senza istruzione, si meravigliarono e riconoscevano che erano stati con Gesù. Mercoledì scorso abbiamo già toccato questo versetto un po' sulle cose di un uomo di Dio, quali erano i requisiti, la preghiera, la parola di Dio, eccetera, eccetera. E qui vediamo che apostoli erano persone normali, che per me è un grande incoraggiamento. Sono persone normali come noi. Nella versione Luzzi dice che sono popolani. Quindi popolani che cosa vuol dire? Persone comune. Delle case popolari si potrebbe dire, o no? Sono popolani, sono persone ignoranti, non hanno fatto la scuola biblica, non hanno fatto seminario, però c'era una potenza nella loro vita, c'era la pienezza dello Spirito. Perché? Perché erano stati con Gesù. E anche noi dovremmo richiederci, diciamo, nella fabbrica sanno che io sono stato con Gesù, nella scuola dove vado sanno che io sono stato con Gesù, vedono nella mia vita qualcosa di diverso. Loro vedevano negli apostoli, sì, non hanno fatto la scuola, sono illetterati, senza scuola, ma c'è qualcosa dentro di loro. Sono stato con Gesù Cristo, sono stato con il Signore. Vedendo poi in piedi accanto a loro l'uomo che era stato guarito, non potevano dire nulla contro. E quindi tutti i discorsi teologici, dibattiti, eccetera, non possono fare niente con una vita cambiata. E anche te, se non conosci tutta la Bibbia, non conosci tutti i versetti della Bibbia, racconta alla gente la tua testimonianza. Dice, io ero così e adesso sono così. Il Signore ha fatto questo per me. È una cosa potente. Nessuno può dire niente. È una cosa molto potente. E dopo aver comandato loro di uscire dal Sinedro, si consultarono fra loro, dicendo, che faremo a questi uomini? Perché è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che un evidente miracolo è stato fatto da loro, e noi non possiamo negare. Ma affinché questo non si divulghi maggiormente fra il popolo, imponiamo loro con severe minacce di non parlare più a nessun uomo in questo nome. E chiamateli, comandarono loro di non parlare affatto, né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni rispondendo loro dissero, giudicate voi, se è giusto davanti a Dio, ubbidire voi piuttosto che a Dio. Amen. Anche qui a Montebelluna, l'anno scorso hanno cercato, anche noi ci hanno minacciato, di non parlare più in questo nome. E noi l'abbiamo fatto lo stesso. Per chi c'era, sono venuti i carabinieri, mio fratello Michael, c'era qualcuno qua. Io stavo lavorando quella mattina e ho detto, Michael, tu vai lo stesso, anche se il comune ci aveva negato il permesso che legalmente non potevano fare. Io ho detto, voi andate nella piazza lo stesso. Immaginate dove si è piazzato Michael con questo gruppo, con l'amplificazione. Indovina qualcuno? Sotto l'ufficio del sindaco. Non so che cosa è venuto in mente di lui, perché magari nella piazza non diceva niente. Comunque si sono messi sotto il comune. a predicare. E il sindaco non era molto contento e ha chiamato i carabinieri, che poi i carabinieri sono arrivati proprio col furgone, sai, anti-turmite addirittura, anti-sommossa. Cioè, ci voleva il videocamera, veramente gli annali della chiesa Calvary Chapel di Montebello. Comunque, gloria a Dio, come vuol dire che stiamo facendo qualcosa, giusto, no? Quando il diavolo si arrabbia così. I carabinieri dopo quasi si sono messi a ridere e detto, ma come, il sindaco? C'erano noi, i nostri ragazzi lì con i burattini, detto, ma come, ci hanno chiamato per fermare questi? Che veramente era ridicolo, anche questo sinedro erano ridicoli, cioè volevano minacciare perché è stato fatto bene a un uomo, è stato guarito, non è che l'hanno avvelenato, non hanno dato il carbonchio, è stato guarito, una meraviglia è stato fatto, eppure loro erano minacciati, cioè non solo minacciavano, ma si sentivano minacciati, questi religiosi. E quando pensavo oggi su questo, ho detto, anche io, Craig, qua una volta, posso sentirmi minacciato. Magari se uno dice, oh, ma quel pastore là, oh, ma guarda che comunità, guarda che meraviglia che il Signore sta facendo, potrei dire, potrei essere geloso, potrei sentirmi minacciato. Questo sarebbe carnale, ma succede, siamo umani. E i religiosi sono sempre minacciati dallo Spirito Santo. Quindi Pietro e Giovanni hanno risposto, giudicate voi se è meglio ubbidire Dio o no, noi ubbideremo il Signore. E anche noi, il giorno dopo che i carabinieri ci hanno mandato via, siamo piazzati nella piazza e abbiamo fatto una riunione in tutta tranquillità, nessuno è venuto a fermarci. E questa è stata la mia esperienza in 20 anni che ho conosciuto il Signore, 21 anni. Ho visto tante volte che un nemico viene con le sue minacce. Lui minaccia. Non dovete fare più questo. Perché anche Pietro scrive che lui è come un leone ruggente. Non come un leone che morde, ma uno che lui fa le sue minacce. Però alla fine sono vuote. E lui cercherà sempre di farci tacere. Non parlate in questo nome di Gesù. È bello perché in Atti, quando leggiamo i discorsi che fanno i farisei, i dottori della legge, loro non dicono mai il nome. Dicono, non parlate nel nome di costui. Hanno paura di dire il nome di Gesù Cristo. Perché i demoni tremano al nome di Cristo. Versetto 20, gli apostoli rispondono, poiché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. E quindi non possiamo fare a meno di parlare. Come Geremia, la profeta Geremia, alcuni di voi forse conoscete, lui ha detto, io cercavo di trattenere, ma non potevo perché la tua parola era come un fuoco nelle mie ossa. Voi avete mai avuto questa esperienza? Magari nella carne non volevi dire niente, ma era più forte di te, lo Spirito Santo ti spingeva a parlare, a predicare il Vangelo. E quindi loro hanno detto, noi non possiamo fare a meno, dobbiamo farlo, perché gli uomini stanno andando all'inferno e noi abbiamo il messaggio della vita eterna. Ed essi minacciateli di nuovo, quindi di nuovo un'altra volta hanno minacciato, li lasciarono andare non trovando alcun modo per poter punirli a motivo del popolo, perché tutti glorificavano Dio per ciò che era accaduto. Infatti l'uomo in cui si era prodotto quella guarigione miracolosa aveva più di 40 anni. Quando furono rilasciati, ritornarono dai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e anziani avevano loro detto. E quindi erano di nuovo minacciati, E che cosa hanno fatto quando erano minacciati? Si sono corsi ai fratelli. E grazie a Dio noi, tutti noi abbiamo un rifugio qui. Un rifugio fra i fratelli. Una volta a Montebelluna, 5 anni fa, non c'era una chiesa in questo paese. Non c'era un rifugio per chi invocava il nome del Signore. Non c'era un posto, devo andare dai fratelli che pregano per me. Invece lì c'era, è una cosa veramente di apprezzare la comunità, i fratelli che sono intorno a noi. A volte, se siamo orgogliosi, possiamo cominciare a guardare i difetti di tutti gli altri, ma se siamo umili e riconoscenti davanti a Dio, diremo: Signore, grazie per i miei fratelli, con tutti i loro difetti, ti ringrazio, Signore, che io ho una famiglia, io ho un posto per qui, ho un posto dove posso correre e raccontare i miei fratelli. E quindi erano minacciati, la prima cosa che hanno fatto, hanno detto: facciamo una causa contro il Sinedro, chiamiamo il giornale, no, corriamo i fratelli e preghiamo. E così hanno fatto. Quando furono rilasciati, ritornarono dai loro, riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano loro detto. All'udire ciò, alzarono unanimità la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei il Dio che hai fatto cieli, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. E quindi anche qui c'è un principio molto importante. Quando noi ci siamo minacciati o indeboliti o attaccati, dove dobbiamo correre? Dai fratelli. Corriamo ai fratelli. Correte a casa mia. Siete sempre benvenuti. Tante volte per la nostra tendenza, magari se cadiamo in qualche peccato, sbagliamo, veniamo meno in qualcosa, ci nascondiamo, ci rifugiamo, non andiamo più in chiesa. Ma questo è sbagliato. Corriamo in comunità, corriamo, raccontiamo ai fratelli. E dire: fratelli, pregate per me perché è successo questo, sono caduto, ho sbagliato. Perché sicuramente sbaglierete ancora tante altre volte in questa vita. Io ho perso conto quante volte ho sbagliato e sono venuto meno. Però ho imparato una cosa molto importante. Non importa quante volte fallisci, cadi, vieni meno, corri in comunità. Continua ad andare in comunità, continua a stare con i fratelli, perché il Signore lì ti aiuterà di poi trovare la tua strada eventualmente. E tante volte noi solo quando siamo minacciati poi alziamo la voce a Dio, non è così? Per esempio, quando la polizia sono venuti, ci hanno minacciato, poi il comune ha deciso di cacciarci fuori dalla barchessa. Addirittura c'era una voce nel comune che pensavano di usare una legge anti-radunanza che hanno fatto durante gli anni di piombo, quando c'era la Brigata Rosso, per venire lì a farci sgombrare il parco, perché facevamo la riunione nel parco. E posso dirvi, fratelli, io pregavo tantissimo in quei giorni, non so chi c'era, ma io pregavo ore e ore, tutti i giorni, perché eravamo minacciati. E anche noi purtroppo tante volte, quando tutto va liscio e tutto perfetto, noi non cerchiamo la faccia di Dio. Ma intanto tutto va bene. Sì, Signore, benedisci i miei piani, amen. Partiamo. Ma loro si sentivano minacciati, quindi sono corsi in comunità, sono corsi di stare con i fratelli. E la prima cosa che hanno fatto, non hanno organizzato un comitato, non hanno preso un avvocato, hanno alzato la voce in unità a pregare al Signore. Preghiamo, fratelli. Dobbiamo pregare perché ci stanno minacciando. E questa preghiera è bellissima, come inizia questa preghiera. Alzarono all'unanimità. Dovrei praticare un po' questa parola. E dissero: Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. E c'è una, io credo che c'è un principio molto importante in questa preghiera che hanno fatto gli apostoli, che tanti di noi dovremmo imparare questo principio. Che cosa è la prima cosa che hanno fatto in preghiera? Hanno riconosciuto chi Dio è. Tante volte noi, come facciamo a venerdì? Signore, mi fa male la gamba, Signore, ho questo problema con i soldi, ci facciamo tutta una lamentela, l'ho fatto anch'io. Ah, Signore, abbiamo bisogno locale, Signore, abbiamo bisogno di questo, Signore, ho bisogno di quello. E raccontiamo il nostro elenco di problemi, di bisogni nostri. Quando la preghiera dovremmo iniziare come apostoli, Signore, tu sei Dio. Tu sei Dio di tutta la terra, di tutto l'universo, di riconoscere chi Lui è. Perché quando noi riconosceremo chi Lui è, allora vedremo anche i nostri problemi e le nostre richieste in una luce ben diversa. Se noi riconosciamo, Signore, tu sei Dio che ha creato tutto. E quindi questa mia piccola richiesta per te non è niente. Tante volte preghiamo anche senza fede. Ah, Signore, guariscimi, anche se ho 50 anni che ho questo problema, lo so che non mi guarirà, ma ti chiedo lo stesso. Sì, magari non diciamo queste parole, ma il nostro atteggiamento è questo. Preghiamo senza fede e senza riconoscere la grandezza di Dio, senza di essere riconoscente verso Dio per quello che Lui fa per noi. Che tante volte entriamo nella preghiera, Signore benediscimi. Quando dovremo entrare nella preghiera, Signore io ti benedico. Amen. Anche nella preghiera che Gesù ha dato, Padre in cielo, sia santificato il tuo nome. La preghiera comincia con glorificare il Signore, con riconoscere chi Lui è. E anche qui ha detto: Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose. Tu sei Dio che ha fatto tutto. E quindi per te questa piccola cosa non è un problema. E che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide tuo servo: perché si sono adirate la gente e i popoli hanno macchinato cose vane. I re della terra si sono sollevati e i principi si sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Poiché proprio contro il tuo santo figlio, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato con i gentili e il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. E quindi hanno cominciato questa preghiera riconoscendo chi è Dio con un cuore di ringraziamento. E poi la seconda cosa che hanno fatto? Hanno confessato che, Signore, Tu hai tutto sotto controllo. Quello che sta accadendo è quello che Tu avevi già detto. Perché Tu sei il Dio che conosce ogni cosa. Tu avevi detto che si sarebbero accadute le cose così e sono accaduti proprio così. Anche noi con queste cose a New York e tutti gli avvenimenti dei nostri giorni, tutto il mondo è spaventato, infatti non si parla di altro tutto il giorno. Voi guardate i telegiornali, io lo guardo sempre ogni giorno perché voglio anche vedere che cosa accade nel mio paese. E la gente ha paura, hanno tanta paura, perché guerra potrebbe escalare in una guerra mondiale, e potrebbe. Perché il Medio Oriente non è un posto tranquillo, c'è il petrolio lì che tutto il mondo ha bisogno, e quindi tutta la gente è ansiosa, hanno paura, ma noi possiamo stare tranquilli e dire: Signore, tutto sta accadendo come Tu avevi detto, Io non ho paura. Infatti adesso che i viaggi costano $100 per andare in America, forse ci vado per qualche giorno. Non ho paura di terroristi, di prendere antracide. Procede come tu avevi già detto. Tu sei in controllo, non solo hai creato il cielo e la terra, ma tu hai prestabilito come accadranno le cose anche. Anche con tutte le scelte che noi facciamo di libera volontà, però il piano di Dio andrà avanti. Cioè noi possiamo stare sicuri che Apocalisse accadrà perché Dio ha detto che accadrà. La fine del mondo e tutto quello che viene insieme. E quindi anche noi come figli di Dio, noi vediamo i segni dei tempi, ma non dobbiamo spaventarci. Possiamo avere fiducia, Signore, sta accadendo proprio come Tu hai detto. È un buon motivo. Io ho testimoniato l'altro giorno a quello della tipografia, perché mi ha chiesto, ma che cos'è questo? E io l'ho spiegato. Sai queste cose a New York, queste pestilenze? Tutto questo Dio aveva già detto. E sai, lui e la segretaria erano molto interessati. Allora, vero? E ho detto, sì, se volete venire, benvenuti. Poi vediamo se vengono. Comunque la gente è un'opportunità molto buona che abbiamo in questi tempi, perché la gente stanno chiedendo, ma che cosa accade nel mondo? Loro chiedono e noi sappiamo. È come Dio ha detto, è come Dio ha stabilito. Versetto 28. Per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che venissero. E quindi tutto secondo il piano di Dio. E anche nella nostra vita ci dà una fortezza, una sicurezza, che anche nella mia vita, Signore, tutto la mia vita è nelle tue mani. In Primo Corinzi capitolo 2, andiamo a guardare un attimo questi versetti. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetto 6. Ora noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, ma di una sapienza che non è di questa età, né dei dominatori di questa età che sono ridotti al nulla, ma parliamo della sapienza di Dio, nascosto nel mistero che Dio ha preordinato prima dell'età per la nostra gloria, che nessuno dei dominatori di questa età ha conosciuta, perché se avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono saliti in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. E quindi qui Paolo ci racconta che se Satana e i demoni sapevano il piano di Dio, non avrebbero crocifisso il Signore, Gesù Cristo. Ma loro non conoscevano il piano di Dio. Ci insegna qui che Satana non ha l'onniscienza. Lui non sa ogni cosa. Lui non sa quello che accadrà dopodomani. Non lo sa. Loro credevano che vincevano, adesso ammazziamo il figlio, così Dio sarà sconfitto e Satana diceva, io prenderò tutto. Invece, facendo questo, hanno adempiuto la volontà di Dio. Perché era la volontà di Dio che Gesù doveva morire al posto nostro. E anche nella tua vita, magari Satana sta pianificando di darti un bel bastonato. Siete contenti? Ma state sicuri che lui sta sempre pianificando di bastonarvi in un modo o l'altro. Amen. Però noi abbiamo il grande fratello che l'ha già sconfitto. Amen. Che porta un grande bastone. Infatti lui ha tolto i denti di questo leone che ci rugge sempre, che rugisce. ruggisce sempre indietro di noi. E possiamo dire: Satana, guarda, possiamo aprire Apocalisse e dire: guarda Satana, questa è la tua fine, lago di stagno, lago di fuoco. Invece la mia fine, vedi, io sono in questo coro, una moltitudine senza numero che cantano davanti al trono di Dio. Questo è il mio destino. Il tuo destino è un altro, non felice. E quindi anche nella nostra vita il nemico penserà: adesso io farò questo a Craig per farlo, non so, cadere, lo farò così, ma poi Dio lo farà raggirare per il mio bene. E io ho visto che tante volte nella mia vita magari io ho fatto delle cose che non dovevo, sono andato nei posti dove non dovevo, magari non era la volontà di Dio che io facevo quelle cose, ma alla fine il Signore mi ha insegnato qualcosa lo stesso. Magari che non devo essere così testardo o ribelle, che non devo disubbidire la parola di Dio. E quindi ogni cosa alla fine coopera per il mio bene. E quindi anche in Atti gli apostoli riconoscevano: Padre, tutto sta compendo secondo la tua volontà. Loro ci minacciano, loro vogliono picchiarci, vogliono ucciderci, vogliono fermarci, ma tutto procede come tu avevi già detto. E questo per noi come credenti ci dà una grande forza. Noi vediamo tribolazione, terrorismo, New York, carbonchio, i colleghi che bestemmiano, gente che ci minaccia, ma dentro di noi possiamo avere una pace e dire: Padre, è tutto come tu l'hai detto. Tu hai detto: se il padrone, se il maestro viene chiamato Beelzebub, il capo dei demoni, quanto di più i suoi servi? E se loro mi prendono in giro, loro chiamano e dicono che sono pazzo. Tu avevi già detto: beato sono io, giusto? Beati siete voi quando gli uomini diranno ogni specie di maldicenza, di vituperio su di voi per causa del mio nome. Beati siete voi. E quindi noi possiamo avere una forza, una sicurezza che il Signore, anche se nel mondo sta cadendo tutto un macello, però tu sapevi già, tu avevi già detto. E quindi la mia sicurezza non è nelle Twin Towers di New York, Twin Towers, Torri Gemelle anche, no? E voi sapete che molti americani avevano la fiducia in quei Twin Towers. Molti. Fate le borse, vedete. Però posso dirvi che le mie azioni non sono scese neanche un puntino, perché non erano i Twin Towers, sono in cielo col Signore. Amen. Mio cognato ha detto: ah, la borsa, ha detto: ma io non ho soldi nella borsa, quindi non mi interessa. C'ho i soldi nella borsa qua. La borsa di Silvana, qualche 5.000 euro. E quindi noi possiamo avere una forza in questo, sapendo che Dio, nostro Dio, ha creato il cielo e la terra. Lui ha creato tutto, quindi i nostri piccoli problemi per Dio non è niente. Non è niente. Anche Davide aveva imparato questo segreto. Saul e tutti gli uomini guardavano Golia e dicevano: mamma mia, quanto è grande questo problema, quanto è grande questo gigante. Ma Davide che cosa ha detto? Lui ha detto: il Signore mi ha fatto uccidere il leone e l'orso, e il Signore mi farà uccidere anche questo filisteo incirconciso. Quindi Davide non guardava se stesso il gigante, lui guardava il suo Dio. E questo è il segreto di tutti gli uomini e donne che camminano per fede. Non guardano le loro capacità, le loro intelligenze, ma loro guardano: tu sei Dio che hai creato il cielo e la terra. Tu sei Dio. E quando entriamo in preghiera dobbiamo riconoscere che Dio è Dio. E che Dio è grande. E che Lui può ogni cosa. E gli apostoli hanno fatto così, hanno riconosciuto chi era Dio. Hanno riconosciuto che Dio aveva già predetto tutto, che tutto sta procedendo per il suo piano. E poi in versetto 29, poi loro entrano proprio nelle richieste delle preghiere, vedete? Prima c'è la lode, il ringraziamento. Per questo mi piace la venerdì, cominciamo a lodare il Signore, cantare, per metterci nella giusta posizione, per riconoscere tu sei Dio, io ti adoro, io ti benedico. E poi cominciamo con le nostre richieste. E qui hanno fatto una piccola richiesta, ed ora il Signore considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza. E quindi non hanno chiesto una cosa egoistica, hanno chiesto al Signore, non hanno chiesto al Signore liberaci di questo, la mia tendenza sarebbe non di pregare per franchezza, ma Signore liberami, aiuto! Signore liberami di queste persone che mi minacciano. Signore, o forse come Giovanni e Giacomo, Signore, mandi fuoco sul sindaco di Montebelluna. No, nella carne è così. Ma loro non hanno pregato così. Anche Giacomo ha detto, tante volte voi non avete perché chiedete secondo i vostri egoismi. Ma quando noi chiediamo secondo la volontà di Dio, sappiamo che Lui ci ascolta e che noi abbiamo quello che abbiamo chiesto. È scritto in 1 Giovanni capitolo 5. Quindi hanno chiesto, Signore, non toglierci da questi problemi, non togliere di via i farisei religiosi, darci franchezza di affrontare queste persone. Darci la franchezza di proclamare la tua parola. Poi hanno pregato in versetto 30 per altre cose, stendendo la tua mano per guarire, perché si compiono segni prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù. E quindi hanno pregato per franchezza, poi per guarigione, per segni prodigi. È buono pregare per miracoli, fratelli, voi pregate. Io prego che i doni siano manifestati in tutte le vostre vite. Amen, per l'edificazione di tutto il corpo. E dobbiamo pregare per guarigioni, per segni prodigi, non è una cosa brutta. Ma la cosa più importante è di proclamare la parola di Dio con franchezza. E anche in questo io trovo molto coraggio e consolazione, perché vedo che qui gli apostoli hanno pregato per franchezza. Nella lettera di Paolo, diverse di sue lettere finiscono, fratelli, pregate per me, che posso annunciare la parola di Dio con franchezza. Avete mai letto questo? L'apostolo Paolo era un pezzo grosso, anche questi erano apostoli. E dovevano pregare per franchezza. Quindi vuol dire che avevano anche loro un po' di timore, un po' di paura di dare i trattati quando vengono i ragazzi americani. O di presentarsi nella piazza a Montebelluna dove tutti ti conoscono. Ci vuole franchezza, fratelli, perché la gente, purtroppo la maggior parte, ci prenderanno in giro, diranno se siamo pazzi. Ma gloria a Dio, hanno detto la stessa cosa degli apostoli, siamo in una buona compagnia. Hanno detto anche di Gesù, è un ubriacone, e hanno fatto tanto di quelle calunnie contro il nostro Signore e faranno anche di noi. Quindi come loro hanno pregato per franchezza, anche noi fratelli dobbiamo pregare, Signore, dammi franchezza giovedì a Montebelluna, dammi franchezza a Castelfranco. Venerdì mattina di annunciare la tua parola, anche se la gente si metterà a ridere, dammi franchezza. E poi versetto 31, vi ho detto mercoledì scorso di sottolineare nel libro di Atti ogni volta che è scritto hanno pregato, lui pregava, e qui vediamo, e dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Questi erano gli stessi apostoli che nel giorno di Pentecoste erano riempiti con lo Spirito Santo e hanno parlato in lingue. Qui di nuovo sono riempiti, quindi abbiamo bisogno, fratelli, sempre di essere riempiti. E qui non c'era un miracolo, un lingue o una profezia, ma hanno annunciato la parola di Dio con franchezza, senza timore. E loro avevano una vera minaccia, perché non scherzavano i giudei a quei tempi. Più avanti, nella loro vita, la maggior parte di loro sono stati uccisi perché hanno predicato la parola di Dio. Solo secondo la tradizione, solo l'apostolo Giovanni è morto una morte naturale. Tutti gli altri sono stati uccisi, martiri. E qui a Montebello nessuno ci ammazzerà, speriamo, il prossimo weekend quando andremo fuori a evangelizzare. Non abbiamo queste grandi minacce. Ma loro li avevano. E abbiamo veramente bisogno della potenza dello Spirito per avere franchezza, per annunciare la parola di Dio. Amen. Preghiamo. Amen. Padre, ti ringraziamo che tu sei il Dio che ha creato il cielo e la terra, tutto l'universo. E Signore, che tu hai già prestabilito ogni cosa, Padre. Tutto procede secondo il tuo piano. Anche questi sgomenti, cose che vediamo nel mondo, Padre, non ci muovono affatto, Padre, perché tu avevi già predetto tutte queste cose. E quindi ci dà ancora più fiducia, più speranza, Padre, che il tuo ritorno è vicino. E ti chiediamo, Padre, per la nostra comunità, che ci dai veramente franchezza nel proclamare la tua parola, Padre. Una Montebelluna che sta andando all'inferno, Padre, nella religiosità, in tante di quelle cose, Padre. Ti chiediamo veramente di aver pietà su questo paese, su questo popolo, sul popolo di Castelfranco, Padre, perché tanti di loro bestemmiano il tuo nome in ignoranza, Padre. Loro hanno avuto un brutto esempio del cristianesimo, Padre, e quindi fanno in ignoranza. E noi ti chiediamo, Padre, anche per questa evangelizzazione, di darci una santa franchezza, Padre. Che tutta la gente possa vedere veramente la potenza dello Spirito Santo in mezzo a noi. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 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 Signore ci benedica.